Bene, abbiamo visto in diversi inni dove di passaggio passava quella parola, come in questo inno, la parola spera o speranza, come nel primo inno, quando speranza più non ho, è vero, o in un altro modo, più avanti, sempre in quell'inno 625, veniva detto non abbatterti anima mia, come anche qui, quando spero in te arriverò in alto. È proprio il titolo di questa mattina che il Signore mi ha messo sul cuore, questo già da diverso tempo, è proprio la speranza. È bello questa parola, una parola sicuramente molto profonda, molto importante, è vero? E sulla, come su tante altre parole, così su questa parola, la speranza, ci sono diversi aforismi, è vero, sulla speranza. Che cos'è un aforismo? È una breve frase che condensa un principio specifico. E io ne ho lette un po', però ne ho scelto tre di questi aforismi. Ci sono personaggi del passato, personaggi del presente, personaggi anche di questo secolo scorso e di due secoli fa, come per esempio Goethe, era un scrittore e poeta, Bob Phillips, un giornalista, e Alessandro Morandotti, era un aforista. Ebbene, vorrei brevemente leggere questi loro aforismi sulla speranza. Dice Goethe, che a un certo punto dice, questo poeta dice, quelli che non sperano in un'altra vita sono morti perfino in questa. È bello vedere come questi sono non credenti. Bob Phillips dice, letto su una lapide di un ateo, qui giace un ateo vestito di tutto punto e senza un posto dove andare. Mentre un altro, Morandotti, dice, è poco probabile che tutto finisca con la morte, perché sarebbe troppo comodo cavarsela così a buon mercato. Ecco, in questi e altri ancora, si legge, si deduce proprio come Dio ha messo nel cuore il pensiero dell'eternità. Ecclesiaste 3:10, è vero? Cioè, come sia nel personaggi del passato, personaggi del presente, personaggi colti, sicuramente, c'è il pensiero dell'eternità. Hanno tirato fuori questo concetto e possiamo dire proprio così, è vero? Cosa significa speranza? Speranza significa sentimento di aspettazione della realizzazione presente e futura di quanto si desidera. Vuol dire visione o prospettiva per un futuro migliorabile o migliore, tendere verso una meta. Il contrario, sappiamo, vuol dire disperazione, confusione, abbattimento, tristezza. Per dire, in Prima Tessalonicesi, per esempio, dice Paolo, quando riguarda il ritorno del Signore, dice ai credenti, non siate tristi come quelli che non hanno speranza, no? Quindi vuol dire proprio anche tristezza. E spesso nei Salmi c'è questa domanda, no? Una domanda che il salmista fa proprio, dice, perché ti abbatti, anima mia? La speranza, dice in Proverbi 3:12, insoddisfatta porta sofferenze nel cuore. Possiamo questo leggere in Proverbi 3:12. Quanta disperazione, è vero, intorno a noi, quanta delusione intorno a noi, è vero. Ne sentiamo parlare, soprattutto attraverso i media, attraverso la televisione. Quello che succede, è vero, ultimamente, come sappiamo, hanno chiuso un centro, una catena di un centro commerciale, è vero, quanta gente è disperata, non prende più soldi, non ha più lavoro, persone che hanno perso tutto, per esempio con l'alluvione, spesso adesso più che mai sentiamo queste notizie, brutte notizie, hanno perso la casa, il lavoro e la vita stessa, è vero. Gente che ha investito, come sappiamo, tutti i risparmi in fondi di investimento dove sono stati truffati. E alcuni, come per la disperazione, si sono tolti la vita. Gente che si è suicidata perché, è successo anche questo, dice ma è possibile? Dove la squadra di calcio, la squadra del cuore, ha perso per dire la semifinale o la finale di un torneo importante, come per dire ieri sera. E gente, e nel passato questo è successo, noi a volte inquadrano la tribuna e vediamo gente che piange, gente che è disperata, no? Ma non solo, gente, come dicevo, a causa di questo si è anche suicidato. Ricordo ai mondiali del 82, quando c'era, non voglio parlare di calcio, ma quando c'era nella semifinale, se non ricordo male, Brasile-Italia, dove Brasile perse, avevano detto che la gente si era suicidata per il fatto che la loro squadra del cuore aveva perso. Infatti erano fiduciosi che il loro desiderio si sarebbe realizzato perché avevano delle aspettative su quella squadra o su quella persona. Questa è la reazione di chi è senza speranza, è vero, lo vediamo, di chi è senza futuro, di chi, come dice in Efesini 2:12, è senza Dio nel mondo. Questa è la reazione di chi spera in questa vita soltanto, di chi spera in cose che passano. È la speranza di chi ha come prospettiva, come ricorda l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, quello di mangiare e di bere, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. E Paolo in 1 Corinzi 15, versetto sia 19 e 32, dice che è uno stile di vita che la definisce miserabile. Dice l'Apostolo Paolo, è vero, se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, siamo i più miserabili. Ma al di là di quello, per chi spera in questa vita, è miserabile, dice la Scrittura, è disperato. Questo mi ricorda, e vorrei proprio aprire la parola di Dio in Prima Re 17, 10 a 12, dove la donna che parla di questa donna di Sarepta, quindi non faceva parte del popolo di Israele, Prima Re, capitolo 17, versetti 10 a 12, il Signore manda Elia da questa donna e dice: egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta delle città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi morremo. Una donna che non aveva speranza, è vero. Una donna vedova che viveva per questa vita soltanto. Fino a quel momento viveva solamente per questa vita soltanto. Una donna senza futuro, una donna senza Dio. Cosa dici? Il tuo Dio. Non sta dicendo il nostro Dio, il mio Dio, no? Una donna, come dicevo, che prima di che Elia venisse mandato da lei, viveva senza speranza. Che, come sappiamo più avanti, si convertì, è vero. Dio manda un messaggero a questa donna per portargli la speranza del Vangelo. Questa donna si converte. Quanti messaggeri Dio manda per parlare all'uomo della speranza del Vangelo? Quanti messaggi ricevono gli uomini che non conoscono ancora il Signore, che vivono, che non hanno speranze, che vivono solo per questa vita soltanto, pensano a mangiare e bere perché il domani, il loro domani, il domani come lo era anche per noi, non c'è futuro perché morremo. Che tristezza, è vero. Ieri a Somma Lombardo, durante l'evangelizzazione, ho incontrato una donna di 87 anni, ero lì dall'altra parte della, dove facevamo l'evangelizzazione, dove distribuivo come altri fratelli facevano, e questa donna mi esponeva le sue sofferenze, mi esponeva la sua delusione, mi esponeva la sua solitudine e la sua tristezza. Aveva perso anche la figlia, era una vedova questa donna, e ha perso anche la figlia. E così, dopo averla ascoltata, le presentai, no? La speranza del Vangelo, cioè Gesù Cristo, l'unico di poter portare a lei la consolazione, è vero. Mentre parlavamo del Signore, di quello che il Signore ha fatto, del fatto che quello che il Signore ha fatto per lei, per tutti noi, ma anche per lei, è vero, approfondendo questo tema, a un certo punto, ripeto, mi parlava delle sofferenze, mi parlava della sua tristezza, mi parlava della sua solitudine, mi parlava, ripeto, avendo anche, l'impresa, la ditta, l'azienda che aveva, era un'imprenditrice, quindi aveva chiuso la sua azienda proprio perché è andato in malore, quindi diverse cose, ripeto. A un certo punto, quando parlavamo, approfondivamo il tema della speranza del Vangelo, mi ha detto che era contenta. Perché, mi ha detto che, per dire che cosa, non ho bisogno dell'Evangelo. E poi mi ha salutato e se n'è andata. Questo per dire che cosa? Abbiamo visto la donna di Sarepta che riceve un messaggero da parte del Signore, riceve la speranza dell'Evangelo, una donna che ha vissuto nelle più o meno simili condizioni di quella donna che ho incontrato ieri. Come sappiamo, la donna di Sarepta si convertì, leggendo più avanti si convertì, è vero. Ma abbiamo visto e vediamo persone a cui noi parliamo della speranza del Vangelo, ha una reazione molte volte diversa di quella donna. Quanti messaggeri Dio manda a questo mondo, agli uomini, a tanti qui presenti che non hanno ancora il Signore, cosa ne fai del Vangelo del Signore? Cosa riceve l'uomo quando fa sua la speranza del Vangelo? Isaia capitolo 40 versetto 27 a 30, 31. Perché dici tu Giacobbe? E perché parli così Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non va del mio Dio? Non lo sai tu, non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si fatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Cosa riceve l'uomo, come dicevo prima, quando fa sua la speranza del Vangelo? Abbiamo letto, acquistano nuove forze. È molto bello. Cosa significa acquistare nuove forze nella parola del Signore? Vuol dire proprio ricevere una nuova vita. In Romani 5:6 ci ricorda l'Apostolo Paolo che eravamo senza forza, è vero. Si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, abbiamo letto, camminano, non si affaticano. Tutto questo, abbiamo letto, no, non dice solo per alcune persone, solo ad una certa età. Tutto questo vale a qualsiasi età. E questo è ciò che dà la speranza del Vangelo. Lo scrittore agli Ebrei, capitolo 3, versetto 6, aveva proprio ragione. Leggiamolo. Ebrei capitolo 3, versetto 6. Dice, ma Cristo, parlando della casa di Dio, della Chiesa, dice, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. È vero. Aveva ragione lo scrittore all'epistola agli Ebrei. Aveva proprio ragione, ci possiamo vantare di questa speranza. È vero, il fatto di aver ricevuto una nuova vita, quello di aver ricevuto la persona del Signor Gesù nella propria vita, una speranza chiamata beata, cioè che soddisfa pienamente. Una speranza, come dice Romani 5, versetto 5, non delude. Non delude perché, dice la parola di Dio, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Una speranza che è viva perché Gesù Cristo, dice in Prima Pietro, è risorto. È bello per chi ha la speranza del Vangelo. Infatti, anche nei momenti difficili, molto bello, e credo che tutti, la scrittura, tutti, prima o poi, passeremo, abbiamo passato dei momenti difficili. Salmo 130, vediamo come risponde, qual è la reazione del credente nei momenti difficili, quindi il credente che ha fatto suo la speranza del Vangelo. Salmo 130. O Signore, io grido a te da luoghi profondi, quindi una situazione difficile. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella tua parola. L'anima mia anela, Signore, più che le guardie non annelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia, la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Non vediamo una persona disperata, è vero? Non vediamo una persona delusa. Vediamo una persona che soffre, è vero? Questo è il bello per chi ha la speranza del Vangelo. Ma c'è molto di più. Proverbi 14:32. Che cos'è la morte per il credente? La morte per il credente, come dice Giobbe, è vero, la morte in Giobbe dice che è il re degli spaventi. Proverbi 14:32. L'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella morte. Filippesi 1:21 dice, per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Certo, parlare così è pazzia per il mondo, è vero, ma per il credente è qualcosa di straordinario. La morte non ha più potere, è vero, sul credente. La morte per il credente non è più quel salto nel buio, senza speranza, non sa dove va. Non è più questa vita soltanto, ma c'è molto di più. Questo è molto bello. Vedete quante cose porta la speranza del Vangelo nel cuore della persona. Dice in Proverbi, come abbiamo letto prima, quando la speranza viene soddisfatta, è vero, c'è pace, c'è gioia nel cuore. Il cuore non langue, non soffre. non è disperato, ma c'è molto di più, come dicevo, è una speranza gloriosa celeste. In Giovanni, in prima Giovanni capitolo 3, concludiamo, versetti 2 e 3, dice: carissimi, prima Giovanni capitolo 3, versetti 2 e 3, carissimi, ora siamo figli di Dio. Che bello, parla al presente e dice: ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Qual è la speranza? È vero, saremo simili a Lui, saremo accanto a Lui e godremo la stessa gloria del Signore. È forse poco? È vero, è forse poco quello che ci dà la speranza del Vangelo? Non capovolge la vita dell'uomo? Non la mette sotto sopra? Non gli dà un destino certo, un destino sicuro? Questa è la speranza del Vangelo. Allora, fratelli e sorelle, per chi vuol dire anche non ha ancora il Signore nel proprio cuore, nella propria vita, abbiamo letto questi aforismi, persone che, ripeto, persone colte, ma anche loro hanno dovuto constatare che cosa? Dicendo: quelli che non sperano in un'altra vita sono morti perfino in questa. Spero che tu non sei colui che ti aggrappi alle cose di questa vita, speri solamente in questa vita, ma che tu possa prendere, far tuo la speranza del Vangelo. Abbiamo letto che cosa porta, è qualcosa di straordinario, è beata quella speranza, soddisfa, una speranza che soddisfa il cuore. Quindi ti porta pace nel cuore, è una speranza viva, perché nella persona in cui abbiamo messo questa speranza, lui è risorto, è Gesù Cristo. È una speranza che porta, abbiamo letto, gloria, saremo simili a Lui, saremo alla Sua presenza, saremo accanto a Lui, godremo della stessa gloria del Signore Gesù. Allora, questa mattina vogliamo adorare il Signore, perché ci ha dato una speranza viva, una speranza beata, una speranza certa. Che il Signore sia benedetto. Amen. Amen.
Padre nostro, sentiamo ancora questa mattina.